Apple è convinto che gli uomini, e soprattutto direi l'umanità, si trovi dinanzi ad una situazione paradossale, consistente nel fatto che è necessaria una macroetica planetaria. E ciò nonostante essa manca. E questo è come dire, un problema che stiamo vivendo anche noi, no? Che è davanti ai nostri occhi. E sarebbe quanto mai opportuno una macroetica planetaria. Voi sapete la differenza tra macroetica e microetica, è la stessa differenza che c'è tra micro e macro, no? Quindi è necessaria questa macroetica. Proprio in questo periodo, in questo tempo, no? In questo nostro tempo. Ma essa manca, essa brilla per la sua assenza. E quindi, se noi distinguiamo, come è giusto fare, tra microambito, dove collochiamo il problema, della famiglia, di quelli che ci stanno vicino, per esempio del vicinato, del quartiere, e un mesoambito, il piano appunto, ad esempio di una politica nazionale, no? Ed un macroambito che coinvolge tutta l'umanità, se noi consideriamo tutto ciò, possiamo sicuramente osservare che le norme morali e anche l'etica della responsabilità e come dire, coinvolge ed è stata delineata soltanto per quanto riguarda il microambito, famiglia, quartiere, vicinato, insomma, no? Ambienti molto piccoli, eh? E resta escluso, soprattutto il macroambito. Non abbiamo un'etica, che abbracci il macroambito, l'umanità in quanto tale, il pianeta in quanto tale, tutti gli uomini che abitano questo pianeta. Naturalmente questi gli interessi che coinvolgono il macroambito, sono curati e di essi se ne occupano solo pochissimi. E anche quelli che hanno poi interesse, no, ad occuparsene. Pensiamo quanto è concentrata la ricchezza, a livello planetario, in quante mani, in quante poche persone, rispetto, al numero degli abitanti, della popolazione. E poi bisogna anche aggiungere che le cosiddette etiche, no, le cosiddette, le etiche tradizionali, appaiono appunto riferite sempre più al microambito, eh? E si riferiscono anche a determinati contesti storico-culturali e geografici. L'etica occidentale, l'etica orientale, Ma l'etica per sua natura deve essere universale o quantomeno universalizzabile. E quindi sono più queste etiche, osserva Apple, morali di gruppo, morali geograficamente determinate, l'etica dell'Occidente, l'etica dell'Oriente, l'etica dei paesi emergenti, eccetera. Ma questo contraddice, al compito dell'etica, che abbiamo detto fin dall'inizio, e peraltro anche intuitivo, che deve essere universale o quantomeno generale. E questo poi naturalmente queste etiche regionali delle grandi regioni del mondo, no? L'Europa, no? L'Asia, l'America, il primo mondo, il terzo mondo, eccetera, eccetera. E questo poi generano conflitti. Sì, perché una delle cause a volte dei conflitti è anche questo, oltre che per esempio no, per motivi religiosi, oltre che ovviamente per altri motivi economici, politici, per gli interessi in gioco, eccetera, eccetera. Quindi questo, come dice, ecco perché l'appello di un'etica della comunicazione è una macroetica, è un'etica universale. Allargare gli orizzonti, un'etica universale dalla valenza democratica emancipatrice, naturalmente, come abbiamo detto. E questo è un compito fondamentale a cui non può disattendere l'etica della responsabilità e quindi l'etica del discorso. E qui naturalmente Apel insiste, no, nell'analizzare appunto questa situazione fattuale. E questa è la situazione, no? Al suo tempo, negli anni 70 e 80, ma insomma possiamo dire che ci sono stati cambiamenti, ma essi non sono stati sostanziali, perché non è che la globalizzazione abbia portato ad un'etica universale. Confondiamo globalizzazione con universalismo, non è vero, sono due questioni molto diverse. Comunque c'è una situazione, dice Ape, di fatto, no? Quest'etica universale è, oltretutto è sul piano poi teorico, che è quello che ad Ape più importa, dopo aver fatto, no, un'analisi fattuale che noi abbiamo brevemente qui descritto, sul piano speculativo, sul piano teorico, quali sono le cause della mancanza di questa macroetica, di quest'etica universale? È compromessa anche dal fatto a cui abbiamo accennato, no? E contro cui Apel si è sempre battuto. Non contro la razionalità, assolutamente. L'etica che gli propone e che costruisce, l'etica del discorso, è razionale. Ma essa non va confusa con la razionalità scientifica, che è ritenuta l'unica forma di razionalità. Questa razionalità scientifica è stato, secondo Apel, uno dei motivi che hanno compromesso la macroetica. Perché quella stessa scienza, e soprattutto quelle scienze tecnologiche, come oggi sono le scienze, perché non esistono scienze che non siano tecnologiche oggi, quella stessa scienza pone l'esigenza di una macroetica planetaria. No? Per ovvie ragioni, no? Perché la tecnologia, la scienza tecnologica non ha frontiere, no? Essa pone esigenze della macroetica, della razionalità scientifica. E tuttavia, quindi al di là perciò delle varie culture, delle varie visioni del mondo, ma anche pur ponendo questo, è proprio essa che la disattende, quella razionalità scientifica, disattende quell'etica razionale intersoggettivamente valida. Perché? Essa parte appunto dai fatti, no? E applica la legge di Hume, secondo cui non si possono ricavare da fatti norme. Questa è la cosiddetta fallacia naturalistica di cui abbiamo detto, no? E se questo è vero, come è vero nella legge di Hume, ma vale per la scienza. Se questo lo applichiamo all'etica, cosa viene fuori? Che una fondazione scientifica di un'etica normativa è messa seriamente in discussione. Perché non possiamo trarre da fatti giudizi normativi, valori. E quindi questa etica rimane relegata all'ambito non razionale, quantomeno non razionale, perché si dà per scontato che l'unica razionalità è quella scientifica. Si occupa di fatti, di leggi, falsificabili o verificabili, ma non di valori. e quindi, come dire, proprio quell'appello, quella tendenza, quella tensione alla macroetica, all'universalismo, ben al di là delle culture, delle etnie, delle razze, delle geografie, dei popoli, eccetera, eccetera, questo è presente nella scienza, che non può che essere universale, no? Questa poi viene negata perché, applicando la legge di Hume, si viene a dire che, insomma, non si possono ricavare norme da fatti. Norme sono non solo norme, norme nel senso quindi valori, no? Morali. E perciò non è possibile fondare un'etica normativa in senso scientifico, secondo la razionalità scientifica. Ma è proprio questa l'unico tipo di razionalità. Hopper ha mostrato fin dall'inizio, per tutto quello, la sua opera, proprio questo, che non c'è solo la razionalità scientifica. Non per questo l'etica della comunicazione che egli ha elaborato è irrazionale. Abbiamo visto, questo è irrazionale, quant'altro mai. Ma non è certo quella razionalità scientifica vigente come regola delle scienze esatte. Quindi, e questo è interessante. Per cui, dobbiamo accontentarci allora di Chape, di questa situazione? E quindi, e questo naturalmente, come dire, per Hopper non è accettabile, no? In altre parole, all'etica filosofica tradizionale di tipo prescrittivo finisce per subentrare una metaetica analitica che considera se stessa come una descrizione epistemologica, avvalutativa, delle regole logiche del cosiddetto discorso morale. E questo però appena insomma è paradossale. E anche le scienze umane, aggiungendo una specie di argomento supplementare empirico, a favore della postulata soggettività del fatto morale, sembra pervenire alla stessa conclusione le scienze umane. E cioè, come scrive Hopper, che le norme morali riconosciute dagli uomini sono in ampia misura relative alle culture e alle epoche. E cioè sono soggettive. Quindi, paradossalmente, anche le scienze umane, che avrebbero altri scopi, no? Cooperano a questa idea, no? Che insomma un'etica normativa è impossibile fondare. E quindi queste due vie, l'etica tradizionale, ma anche come il concetto di razionalità scientifica e la legge di Hume, le stesse scienze umane, per altro verso, no? Che sembrerebbero percorrere un cammino opposto, in realtà alla fine arrivano a porre in luce questo paradosso, a ribadire questo paradosso, che nonostante abbiamo bisogno di una macroetica, di un'etica universale, proprio alla luce del progresso scientifico-tecnologico del mondo postmoderno, eccetera, eccetera, alla fine si viene al risultato contrario, che essendo l'unica razionalità quella scientifica, non c'è posto per un'etica normativa, cioè nel senso che non possiamo fondarla. Ma per ritiene che non è vero. È possibile la fondazione ultima, come abbiamo visto. Pena la contraddizione performativa, ed essa è inaggirabile, non è vero. Questo è contro ogni scetticismo, soggettivismo, relativismo, eccetera. E questo, naturalmente, è il punto molto importante. È fondamentale questo aspetto. E Hopper perciò ribadisce che è necessaria questa etica della responsabilità, questo è in quel libro Discorso e responsabilità, come abbiamo accennato, perché è necessario ed è perciò è necessaria questa trasformazione dell'etica trascendentale, capace di tener conto della critica al formalismo kantiano, che Hegel aveva per certi versi operato, ma anche criticando l'utilitarismo anglosassone. Apollo perciò insiste sul fatto che occorre riformulare l'imperativo categorico secondo i parametri perciò di un'etica della responsabilità, capace di tener conto anche delle conseguenze dell'azione, non solo degli aspetti normativi e fondativi, ma anche delle conseguenze, come abbiamo detto, no? Egli parte perciò dal principio di universalizzazione, il principio U, come abbiamo visto, no? Che aveva formulato Habermas. No? Ve lo ricordate, questo principio? Lo riformuliamo in modo che sia di nuovo presente davanti a voi. Cosa sosteneva Habermas nel principio U? Ogni norma valida deve adempiere la condizione che le conseguenze e gli effetti secondari che derivano presumibilmente dalla sua universale osservanza per il soddisfacimento degli interessi di ogni singolo possano venire accettate senza coercizione da tutti i soggetti coinvolti. Questo è il principio. Però Apel lo riformula e in parte anche lo corregge. Non è che lo dice in altre parole, anche lo corregge, dal suo punto di vista, più filosofico che sociologico. Questo è interessante. E qual è questo principio, come lo riformula Apel? Agisci solo secondo la massima di cui ti possa postulare, in esperimento di pensiero, che le conseguenze e gli effetti secondari che derivano presumibilmente dalla sua universale osservanza per la soddisfazione degli interessi di un singolo soggetto coinvolto possono venire accettati senza coercizione in un discorso reale. Se potesse essere condotto ai soggetti coinvolti, potesse essere accettato in un discorso reale, perciò, da parte di tutti i soggetti coinvolti. Lo riformula appunto dal suo punto di vista, dell'etica del discorso. Quindi, e questo è molto importante, no? È fondamentale questa, quindi riformula e in qualche modo emenda poi la riformulazione del principio U di Habermas. Sono abbastanza simili ma non identici, le sfumature, e non è solo una sfumatura, l'accentuazione di Habermas riguardo all'aspetto normativo è decisivo, e glielo ridice in termini, come dire, kantiani. Invece in Habermas c'è più una formulazione sociale e sociologica, non è vero? Quest'etica della responsabilità mostra la sensibilità di Habermas appunto anche per l'agire strategico strumentale. E questo è molto importante. In modo tale da poter, come dire, superare, come già diceva Platone, il diritto del più forte o del più furbo, perché l'agire in nome dell'agire dell'etica del discorso, l'abbiamo visto questo. E questo è il cosiddetto principio E, mentre Habermas parla del principio U, del principio E, cioè il principio di integrazione, il quale stabilisce il dovere di individuare un possibile punto di incontro tra agire strategico, che è le conseguenze per i fini, e agire morale, che è normativo. In modo da, e questo è molto importante. Quindi è decisivo questo aspetto. Perciò Egli ha preso le distanze, come abbiamo detto ieri, nella lezione precedente, insomma, dalle utopie, no? Dalle utopie e dalle ideologie, optando per la democrazia politica, e soprattutto per le norme procedurali della democrazia. E egli, in effetti, ha sempre sottolineato che l'etica del discorso non può e non vuole, sto citando da un suo testo, non può e non vuole, come Platone e tutti gli autori di utopie dopo di lui, non può e non vuole prescrivere agli uomini una forma totale di vita, come pretende l'utopia, nel senso dell'unità di giustizia, virtù e felicità, oppure come pretende Hegel, concepirla come una necessità, necessaria realtà della necessità sostanziale. E questa è l'utopia, come lo diceva Platone, no? E con lui tutti gli utopisti, prescrivere agli uomini una forma totale di vita, nel senso di stabilire quell'unità di giustizia, virtù e felicità sulla terra, che è impossibile, a parte che non troveremo mai accordi su questo, su quell'unità di, non è vero, di giustizia, virtù e felicità. Già Kant, vi ricordate, quando parlava di virtù e felicità, come risolveva questo problema, nella sua critica della ragion pratica. E questo è l'utopia, l'ha sempre pensato in questi termini. Oppure, come diceva Hegel, no? Che naturalmente non immaginava l'utopia, però concepiva la realtà delle necessità sostanziali. Questi due atteggiamenti sono rifuggiti da Hegel, in nome del rapporto tra comunità ideale e comunità reale della comunicazione, che non è né utopica né ideologica. Come abbiamo visto. Ecco perché l'etica del discorso non ha il compito, insomma, non si propone né una sostanziale utopia di società futura, né un'utopia della società futura, come abbiamo accennato, ma soltanto, ecco, questo è ciò a cui attende nell'ambito dell'etica del discorso, un quadro formale, quindi un'etica formale procedurale la sua, un quadro formale all'interno del quale le diverse teorie sulla vita buona possono confrontarsi e divenire d'accordo, intersoggettivamente. Quindi non abbiamo da delineare utopicamente l'unità di giustizia, virtù e felicità nella vita umana e nella società umana. Su ciò non troveremo mai accordi, perché le opinioni sono diverse. E poi, per una seconda ragione, perché questo è di fatto irrealizzabile, almeno finora non si è mai realizzato. Dobbiamo cercare invece forme, regole, procedure per stabilire nel dialogo, forme, regole, procedure in base alle quali confrontarsi nel dialogo e quindi confrontare le diverse e plurali opinioni, argomenti, per istituire insieme, per accordarsi insieme, accordarsi nel senso, non è vero, per trovare quella validità intersoggettivamente valida, tale da poter disegnare a divenire, a concordare questa idea di vita buona, che è frutto del dialogo, dell'argomentazione, in cui argomenti plurali, punti di vista plurali si confrontano, secondo le regole formali procedurali che presiedono al discorso. E quindi dobbiamo costruire noi, nella comunità reale, riferimento alla... Se mai abbiamo una norma, non è l'utopia, è la regola, è la comunità illimitata della comunicazione. E Appel dice: dove si trova questo, almeno nel mondo moderno? È nello Stato democratico, che soprattutto è nello Stato di diritto, che il diritto è la regola delle regole, come dire, una delle regole fondamentali del vivere sociale, e del vivere anche civile. Il diritto per sua natura, no? È universale. E quindi nello Stato di diritto, nello Stato democratico. Che naturalmente non è perfetto, oggi poi vediamo quanti problemi pone la democrazia, però rimane il meno imperfetto, in quanto Stato democratico di diritto a garantire la base per quel dialogo di cui abbiamo detto. Per approssimarci a quell'idea di vita buona, attraverso quel dialogo, è quell'idea che è regolata dalla comunità illimitata della comunicazione, non certo dall'utopia né dall'ideologia. E tiene fermo questo, che è molto importante, però. Naturalmente è un suo punto di vista, ma a me pare decisivo, perché né le utopie né le teologie hanno mai realizzato nella storia, si sono mai realizzate nella storia, anzi le ideologie sì, ma abbiamo visto anche i risultati, spesso nefasti, a cui hanno portato le ideologie. Non è vero. Già il marxismo aveva operato a suo tempo, e Appel lo riconosce non meno di Habermas, la critica alle ideologie, come abbiamo visto. E quindi qui ci tocca dire molto rapidamente, non possiamo dilungarci su questo, almeno una differenza di fondo perciò, tra l'impostazione di Appel e quella di Habermas su questo punto, e più in generale. Quello di ci sono molte affinità, naturalmente, ma c'è anche, ci sono molte differenze. Entrambi poi, nei loro scritti, hanno riconosciuto ciascuno l'importanza e il ruolo svolto dall'altro. Vi cito solo un'affermazione di Habermas, dove sostiene che tra tutti i filosofi viventi nessuno ha determinato l'orientamento delle mie idee in modo più persistente di Appel, e quindi ammettere anche ciascuno l'influsso sull'altro, no? Ciononostante vi siano delle differenze, una delle quali è questa, no? Entrambi, pur insistendo sul rapporto tra necessario tra linguaggio ed etica, come dicevo, la differenza tra Appel e Habermas consiste almeno in questo rispetto al discorso che stiamo facendo, e cioè che essi hanno punti di vista divergenti su questo problema, pur insistendo entrambi sul nesso linguaggio-etica, naturalmente si diversificano Appel e Habermas per l'interpretazione filosofica di quel nesso linguaggio-etica. Appel interpreta quel nesso nei termini di una fondazione ultima di tipo riflessivo trascendentale. Habermas invece lo interpreta alla stregua di un'ipotesi scientifica ad alto livello di generalizzazione. E di qui la differenza tra le rispettive dottrine. Infatti quella di Appel è una pragmatica trascendentale, mentre quella di Habermas è più propriamente una pragmatica universale. E questa è, come dire, una differenza fondamentale per gli scopi che qui stiamo perseguendo. Perché? Habermas si muove sul terreno mobile delle generalizzazioni empiriche, anziché su quelle, come fa Appel, delle certezze a priori. E questa è una differenza di fondo. Perché qual è, come dire, che cosa teme da questo punto di vista? Teme che atteggiamento di Habermas possa aprire una breccia in cui si potrebbe insinuare, infiltrare quel relativismo culturale e morale, quello scetticismo etico, contro cui Apple ha sempre combattuto. Arrivederci.